/radioweb presenta Slashbox.
Buon pomeriggio, sempre Chiara Maria Gargiali dai microfoni di Via Faleria in Roma, la sede di Slash Radio Web, pronti a continuare il nostro pomeriggio insieme all'insegna dell'informazione e dell'intrattenimento. Come ogni pomeriggio, Slash Box è una scatola magica che mescola tanti argomenti. Dopo le rubriche che ci hanno tenuto compagnia a partire dalle ore 15, inizia la nostra ora e mezza dedicata invece ad un approfondimento completamente diverso, perché abbiamo tanti ospiti. Vi vado un po' a raccontare quello che è il nostro pomeriggio insieme da adesso fino alle 18:30. Sono previsti tre blocchi, nonostante abbiamo un'ora in meno, ma ci faceva piacere veramente poter presentare sia questo libro di poesie, racconti brevi ed illustrazioni che si intitola Quaderni di Versi, edito da Cose di Inchiostro, ed è un lavoro di Alessandro e Alessia Regazzoni, che sono padre e figlia, e adesso inizieremo diciamo il primo blocco proprio con loro, per farci raccontare questo lavoro e che cosa significa lavorare insieme. E poi alle 17:30 invece torna ai nostri microfoni Monica D'Ascenzio della redazione Finanza e Mercati del Sole 24 Ore, tra l'altro dal 2016 ideatrice responsabile di Halle Hope, che è l'approfondimento, il blog dedicato proprio alla diversity del Sole 24 Ore, che ha compiuto da pochissimo 10 anni. Sarà con noi proprio per parlare sia di questo compleanno che di quella che è un po' la situazione sulla parità di genere a pochi giorni da quella che è stata la giornata internazionale dei diritti della donna. E poi in chiusura avremo con noi Domenico Cataldo, che ci presenterà un evento di musica dal vivo nel corso del quale si esibiranno il coro Gospel and More e la banda Orbite Sonore, che si terrà invece venerdì 20 marzo alle ore 21 presso il Cinema Astra di Como. Poi ci faremo dire perché c'è un progetto che viene finanziato, e quindi è di questo poi che andremo nel dettaglio a parlare. Quindi, come sempre, vado a ripetere ancora una volta, per chi si fosse collegato solamente per questa parte della trasmissione, che le nostre trasmissioni si possono ascoltare sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dell'Ipovedente Zapsa, la voce ascolta radio, si possono ascoltare sulla pagina di Facebook, dove stiamo andando in diretta con il nostro video che potete condividere, e che naturalmente sì, salutiamo Monica D'Ascenzio, che vedo che ci ha scritto, e ci sentiamo ora un po' in diretta. E poi ancora attraverso il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti, dell'app di Slash Radio Web di Erasmo Di Donato, che potete scaricare, va bene sia per sistema iOS e Android, e anche per quello che riguarda l'assistente vocale. Basta dire ascolta Slash Radio Web o apri Slash Radio Web e noi saremo con voi. Tra l'altro, una delle risposte che do subito a chi ci ascolta e tante volte appunto chiede: ma poi si possono riascoltare queste interviste se uno non fa in tempo a seguirle in diretta, come si fa? Si fa che i nostri podcast vengono regolarmente caricati sia sulla pagina di Facebook sia sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in un'apposita sezione dove vengono caricati tutti quanti i contenuti, e quindi li potete senz'altro ritrovare. Una cosa che non ho detto finora, che invece vi vado a ricordare immediatamente, è anche il canale YouTube, un canale dove però noi non stiamo in diretta, ma è un canale dove vengono riportate tutte quante le interviste più importanti della settimana, quello che facciamo appunto in questi pomeriggi di approfondimento, non diciamo le più importanti, quelle che di solito facciamo della durata del blocco di una mezz'ora, che vengono poi riportate sul canale di YouTube di Slash Radio Web. E tra le altre cose volevo anche ricordarvi che appunto di iscrivervi al canale di YouTube, perché è un canale dove trovate anche interviste molto vecchie, quindi ci sono oltre 1000 contributi, e quello è anche quello un altro mezzo per poterci ascoltare. Dunque, questo era per dirvi un po' quello che vi aspetta in questa ora e mezza. Vi voglio ricordare anche che potete interagire con noi scrivendo, come stanno facendo molti di voi, sotto il nostro sito sotto il nostro video in diretta sulla pagina di Facebook a diretta@uc.it, oppure mandando un WhatsApp al 371 38 94 496, ve lo ripeto, 371 38 94 496, o ancora mandando un'email a diretta, ve l'ho detto, no, volevo dirvi un'altra cosa, a diretta 371 al forum dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti, dove potete inserire il vostro nickname o il vostro nome reale e il commento sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti. Ora che ho detto tutto, so che sono già in collegati e quindi in ascolto i primi ospiti di questo pomeriggio di Slash Box, e allora do intanto subito il buon pomeriggio e li ringrazio per aver accettato il nostro invito ad Alessandro e ad Alessia Regazzoni. Buon pomeriggio.
Ciao, grazie per l'invito.
Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
Ciao e ben trovati. E allora Alessandro non è nuovo, no? È all'editoria Libri, tra l'altro questo è un libro che già è uscito da qualche tempo, non è proprio fresco di stampa, ma ci faceva piacere comunque andarlo a raccontare, perché ha questa, diciamo, particolarità, se vogliamo, che è quella di unire Alessandro, che è già un autore e che già aveva parlato anche di paternità in uno dei suoi ultimi lavori, e qui collabora insieme ad Alessia, che è la sua, che è sua figlia, e quindi inizio con Alessandro chiedendogli come nasce questa idea e com'è stato lavorare con Alessia.
Allora, grazie per la domanda. Diciamo che questo lavoro nasce un po' per caso durante il Covid, durante l'epoca Covid, quando tutti ci siamo trovati ad avere un sacco di tempo libero da dover riempire. E io ho deciso di riempirlo facendo una delle cose che mi riescono meglio, cioè scrivendo. Non è il mio primo libro, però dal primo libro sono passati parecchi anni. Dopodiché, dopo il primo libro, avevo lasciato un po' perdere il discorso e mi ero dedicato a fare il padre, il marito e cose di questo genere. Durante il Covid, appunto, mi è tornata un po' la voglia di scrivere, di raccontare, e io avevo in quel momento su Facebook una paginetta legata al primo libro che ho restaurato e tirato fuori, diciamo, dalla naftalina, e ho cominciato a buttare fuori dei piccoli racconti che pubblicavo senza una tabella di marcia, no? Senza, diciamo, un filo conduttore. Così, passando il tempo così, ho scoperto da buon boomer che i testi sui social navigano e viaggiano di più, acquisiscono un po' più di visibilità se accompagnati dalle immagini. E quindi ho cominciato a chiedere così ad Alessia, che al tempo abitava ancora in casa con noi, se avesse voglia, lei che intanto si stava appassionando di disegno, di accompagnare questi miei piccoli testi con dei disegni a sua scelta o, se non altro, su mia vaga indicazione. E così è nata questa collaborazione, che all'inizio era così un po' casuale. Dopo un certo tempo mi sono trovato ad avere un discreto materiale a disposizione e ho deciso di provare a concretizzarlo in un'opera pubblicata. Quindi però lì non era più il caso a guidarmi, erano delle scadenze un pochino più ragionate, un pochino più precise. E tra qualche peripezia dovuta al dialogo con la primogenita, siamo arrivati ad aprile del 2024, quando questo libro ha visto la luce, diciamo.
Infatti da qualche tempo si può trovare sulle varie piattaforme e si può acquisire, ed è veramente un prodotto, lo possiamo definire ibrido, no? Perché dal titolo sembrerebbe come se fosse un quaderno che riguardasse la poesia, invece in realtà c'è molta prosa, qualche poesia, alcuni disegni, insomma è un po' un mix. Come lo possiamo definire come genere?
Ma guarda, io in passato l'ho sentito definire in termini quasi musicali come una rapsodia, cioè appunto, come dicevi giustamente tu, c'è in queste pagine la presenza di più generi completamente diversi. Il titolo è volutamente fuorviante, perché io, andato a toccare in questo libro argomenti anche molto personali, molto intimi, ho cercato in qualche modo, passami il termine, di di difendermi un po', di schermarmi un po' dalla lettura immediata e dall'approccio facile. Quaderni diversi sta a significare quaderni diversi, come dicevi, come facevi notare tu, per la presenza di alcune poesie, perché io principalmente da giovane nascevo come poeta. Ma poi nel corso del tempo, in corso d'opera, questo libro ha acquisito anche un altro aspetto importante, che è la prosa, che è prioritaria per quanto mi riguarda, e quindi quaderni diversi con l'underscore, dove diversi è tutto attaccato, diversi dai miei precedenti scritti. Il mio primo libro si intitolava appunto Quaderni e basta, e quindi quaderni diversi per cambiare strada, senza però tradire quell'origine. E infine poi con la collaborazione con Alessia è venuto fuori anche una terza via, che è quaderni diversi, dove diverse sono le mani che ci hanno messo, che si sono dedicate alla creazione di questi lavori. Infatti, come dicevi tu, i miei testi sono accompagnati da tavole grafiche di Alessia.
Esatto, e tra l'altro adesso vado da Alessia immediatamente, però so che non è l'unica che ci ha messo le mani, perché oltre a voi due, che insomma siete gli autori principali, ci sono anche diverse collaborazioni all'interno.
Sì, è vero.
Avete coinvolto anche Gabriella Zanforlin e Andrea Ragazzoni.
Sì. Mia mamma è stata una pittrice, poi è diventata anche appunto disegnatrice, e io diciamo ho un po' ereditato la vena artistica più sua che di papà, perché io e la scrittura non sono molto brava, non andiamo molto d'accordo. La mia vena artistica è confluita lì, e invece per il coinvolgimento di Andrea è stato molto divertente, perché è partito dal fatto che papà dovesse ricreare un disegno, un piccolo stickman che faceva quando era più piccolino, e però abbiamo riscontrato qualche problema, cioè era veramente brutto. Non so come fosse possibile, ma era più brutto di quello che si poteva immaginare fatto da un bambino. Così abbiamo detto, perché non usare un bambino? Quindi si è messo lì, si è impegnato, ha fatto tutte le linee, e alla fine è venuto bene. Sicuramente meglio di quello che sta facendo lui.
E quindi è stato un coinvolgimento forzato, però alla fine è un lavoro che ha coinvolto tutta la famiglia, quindi veramente un prodotto molto bello, no? Dal punto di vista, penso, di esperienza anche familiare. Una condivisione, sì. Cioè condividere ognuno le proprie arti per metterle al servizio di questo libro, com'è stata, Alessia?
Ma allora, inizialmente sicuramente è stato molto, molto particolare come richiesta, perché mio papà non è una persona molto facilmente leggibile, ecco, diciamo che tende un po' a tenersi per sé i suoi pensieri, le sue emozioni, e quegli anni appunto ho scoperto che scriveva, quindi teneva una sorta di diario, piuttosto che magari mostrare le sue reali emozioni all'esterno. Quindi questo sicuramente è stato anche un modo per comprenderlo di più. A differenza mia, io sono molto estroversa, io tendo a parlare molto, a dire anche quello che penso, come mi sento più facilmente. Ho potuto scoprire molti aspetti suoi e anche molti lati che non conoscevo, magari del suo passato, della sua storia, della famiglia, e è stato da quel punto di vista molto istruttivo, si può dire, istruttivo sì. sulla storia della mia famiglia, e anche molto appassionante proprio come lavoro di per sé, perché non ho studiato arte finché non ho finito praticamente le superiori, ho fatto qualche corso di illustrazione da me, ed è stato proprio una congiunzione di percorsi praticamente. Lui scriveva, io disegnavo, e è giunto praticamente il momento giusto, nel luogo giusto, e abbiamo potuto creare questa cosa assieme.
Quali sono state le illustrazioni? Adesso ci hai accennato un po', diciamo, a retroscena del coinvolgimento di tuo fratello, però quali, se c'è stato un'illustrazione che per te è stata un po' più complicata da realizzare, o magari effettivamente c'era un racconto che ti era piaciuto particolarmente e non riuscivi a rendere graficamente come avresti voluto, se è capitato, oppure qualcuno che invece sei riuscita a rendere molto bene e sei molto soddisfatta, ecco, quale... qual è stato l'approccio? Perché quanti disegni ci sono all'interno del libro? Quanti sono i tuoi disegni? Quante tavole? Tante.
Non mi ricordo, sì, sono un po', poi non so bene il numero perché ne ho fatte tante, ho fatto anche delle versioni diverse perché poi ci ho rimesso le mani, quindi io ho perso il conto.
immagino. Certo.
Però le difficoltà che ho riscontrato sono state diverse, in primis perché... mio papà è un cliente molto particolare, cioè spesso veniva appunto con un testo, se va a leggere, io gli davo magari un'idea, a lui l'idea piaceva, solo che magari poi mi diceva, ma sì, prova a farla in questo modo, prova a fare questo disegno. Io magari gli dicevo, guarda papà, che questo disegno non renderebbe bene, proviamo a fare questa cosa. Poi magari facevo entrambe le versioni per fargli vedere e stranamente preferiva la versione che avevo proposto io, però vabbè. E, altre difficoltà per quanto riguarda i testi, la difficoltà principale più che altro è stata quella di mettersi nei suoi panni per vedere dai suoi occhi anche che cosa sarebbe potuto venire fuori.
Certo.
E, sì, anche perché appunto pensiamo, viviamo in modi molto diversi, penso che tutti i genitori e i figli sappiano questa cosa. Le generazioni, gli anni e tutto rendono anche difficile il comprendersi spesso, quindi ho dovuto fare un percorso di analisi sia del testo come lo vivevo io, sia del testo come lo viveva lui per poter creare l'illustrazione migliore. Invece, e questa diciamo era una difficoltà che avevo un po' per tutti i testi, soprattutto quelli suoi più personali, invece il disegno, diciamo, a cui sono molto affezionata è quello del filo rosso, che è un racconto che principalmente parla del nonno, del papà di mio papà, ed è stato molto bello realizzare quel disegno proprio perché ho potuto unire, ci sono infatti, cioè, un disegno composto da più pezzi, ho potuto unire più parti, più ricordi, ed è stato bello anche appunto fare questo viaggio assieme al disegno, che poi appunto è tutto collegato da un filo rosso, quindi è stato proprio lo stesso procedimento che ho avuto sia nel vedere l'opera, nel leggere il testo, sia nel crearlo. Quindi quello è quello a cui sono più affezionata.
E invece papà qual è secondo te il lavoro che ti ha più colpito, no? Anche emotivamente, vederla associata ad un tuo racconto, un lavoro di Alessia?
Allora, diciamo che piccola premessa: nessuna figlia primogenita è stata maltrattata per la realizzazione di quest'opera, anzi in fase di elaborazione grafica, in post-produzione, sono stato bullizzato io per i miei limiti con la tecnologia.
E quello ci sta.
Fine della premessa.
Sì.
Diciamo che sì, io ero debordante con le mie richieste, ne facevo un tanto al chilo e quindi immagino le sue difficoltà nel recepirle tutte. Lei poi di suo non era molto celere nella realizzazione, quindi il lavoro per lei si accumulava anche. Quindi immagino anche le sue ovvie e legittime difficoltà. Diciamo che più che un disegno specifico, quello che mi è piaciuto di questa collaborazione, a tratti un po' polemica e borbottante da parte mia, è stato proprio vederla immergersi in questi testi inizialmente lontanissimi dalla realtà sua o da quella che poteva essere la sua percezione di me, e poi giorno per giorno parlandone, lavorandoci insieme alle idee, vedevo che pur mettendoci il suo, pur interpretandolo lei a sua libertà, perché l'indicazione era sempre di fare a suo gusto eccetera, l'ho vista partecipe in tutti i lavori che ha fatto, anche nei disegni più semplici, no? E anche addirittura in quelli che poi non abbiamo potuto includere perché sennò diventavano troppi i lavori grafici. mi è piaciuto il lavoro nel suo complesso che ho visto fare, che ho potuto fare insieme a lei.
E questo è bello, è bello, insomma, penso che sia sempre, è comunque difficile, no, lavorare con un genitore, perché poi non c'è solamente il rapporto di lavoro, ma c'è naturalmente molto, molto altro, ci sono equilibri particolari, no, quando si lavora insieme con un papà o con una figlia o con una mamma, insomma è tutto molto particolare. Ci saranno altri libri però che vorrete fare insieme? Sarà un'esperienza che rimarrà da sola? State già lavorando ad altro?
Ma diciamo che le idee in questo momento ci sono, ma devo rendere atto ad Alessia che comunque in questo momento lei vive per conto suo, col suo amoroso, sta cercando la sua strada nella vita, con l'università, il lavoro che fatica a trovare, eccetera, quindi è sicuramente un ballo con tante situazioni. Io nel frattempo continuo a farle le mie pressanti e importanti richieste, che lei puntualmente però disattende, quindi andiamo avanti così.
Alessia, va bene, quando sarai pronta tu, in sostanza papà è pronto a fare un altro libro, noi pronti a leggerlo. Prima di salutarci, non so, non credo, perché è un libro ormai che ha già un paio di anni, no? Un annetto abbondante, quanto? Un anno e mezzo?
Sì.
Non
sì,
so se fa...
quasi a due.
Non so se avete ancora delle presentazioni di questo libro organizzate?
Ma diciamo che la prima ondata di presentazioni si è un po' esaurita. Ci sono, io lavoro tanto con le biblioteche comunali, con i centri culturali di questo tipo. Ne ho ancora un gruppetto così che sto ricominciando a contattare e vediamo, perché comunque è un lavoro che si presta comunque, anche se cominciano ad essere passati un paio d'anni, è slegato da un discorso temporale.
Sì, sì,
gli argomenti
infatti
di cui parlo probabilmente rimarranno attuali anche nel tempo.
Assolutamente.
E poi una cosa che mi piacerebbe fare è riuscire, ma è difficilissimo da mettere in pratica, a portarlo nelle scuole per affrontare con i ragazzi, con gli studenti, alcune delle tematiche che porto avanti io, che mi sembrerebbe un lavoro anche dal punto di vista didattico molto bello e coinvolgente.
Speriamo allora che tu ci possa riuscire, naturalmente. Alessia, prima di salutarci, intanto dove vi possono seguire le persone che ci ascoltano? Avete dei canali Facebook? Diteci se ci sono appunto dei profili che possono seguire.
Sì, beh, diciamo che io ho la mia paginetta Facebook con il mio nome e cognome, e sono anche su Instagram, ma sono veramente un cane con i social, quindi...
Segui poco.
Sono due paginette veramente a livello embrionale.
Ok, e Alessia, quale?
No, io ho solo una pagina su Instagram dove metto le mie illustrazioni.
Ok, perfetto. Che è a tuo nome?
È un nome d'arte, diciamo, è una parola giapponese che è miwaku.art.
Perfetto. E allora ti chiedo, prima di salutarci però, visto che questa è la radio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, se ci descrivi quella immagine che ci dicevi del filo rosso, che è la tua preferita del libro, se la puoi descrivere per le persone, per il pubblico non vedente.
Subito. Allora, guarda, la prendo anche, sì, così sono il più attendibile possibile. Prendo,
perché sono più immagini, come dicevamo, come se fossero delle polaroid, no? Delle,
sì,
delle fotografie.
Esattamente. Eccola qua. Allora, ecco. In alto a destra si trova la prima immagine, che appunto, come dicevi tu, sono tipo polaroid, quindi hanno il bordino, che dovrebbe essere bianco, ma dato che sono in bianco e nero, ha comunque il bordino bianco. Ed è una riproduzione di una foto che avevamo fatto, che io ero un infante, quindi io non ho memoria di questa foto, però è una foto di papà in Val di Ledro con giaccone, cappellino invernale, occhiali, che spinge la mia carrozzina, il mio passeggino, con me appunto tutta bardata sotto le copertine, e dietro un paesaggio montano. Poi c'è questo filo rosso che prosegue e passa alla seconda illustrazione, che è una semplice foto, diciamo, di una ambulanza, diciamo vintage. Le ambulanze,
sì,
quelle
di una volta,
old school,
esatto.
Esattamente. Poi il filo rosso prosegue e va a toccare un disegno di mia mamma, di uno che aveva fatto per il primo libro, mm-hmm, che è un paesaggio montano con in primo piano praticamente degli arbusti, qualche ramo che si fa, diciamo, da piccola cornice, e poi si intravede un lago e i monti, e entrambi i paesaggi montani rappresentano la Val di Ledro, che è il luogo, diciamo, principale del libro. E poi scendendo c'è l'ultima immagine, diciamo, l'ultima foto, che è quella un po' più grande, che rappresenta il nonno e mio fratello, quando era piccino, con dietro in sfondo una piccola rappresentazione di una foto che aveva fatto mio papà sempre in Val di Ledro da più piccolino, che come se osservasse tutto il percorso del filo rosso fino ad arrivare all'unione della sua storia, cioè al nonno e al figlio secondogenito. E tutto appunto è cerchiato, arrotolato attorno a queste foto, c'è il filo rosso.
C'è il filo rosso. Bellissimo. E allora, grazie di cuore veramente per averci raccontato questo bel libro e la vostra esperienza nello scriverlo. Noi siamo qui quando avete qualche altro lavoro da presentarci. È stato veramente un piacere. Grazie ad Alessandro e ad Alessia Regazzoni. Ricordiamo questo libro, Quaderni di hashtag piccolino, diciamo, Bersi, edito da Cose di Inchiostro, che è la casa editrice appunto che ha editato questo libro. Grazie mille, bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie, ciao.
Ciao. Thank you. Allora, eccoci pronti a proseguire con questa seconda parte della nostra trasmissione di Slash Box di oggi. Ve l'avevo annunciato in apertura, andiamo a fare un piccolo approfondimento su quello che è un tema che noi cerchiamo di trattare tutto l'anno, non solamente a ridosso prima o dopo l'8 marzo, che è la giornata internazionale per i diritti della donna, anche negli altri mesi, però oggi volevamo cogliere l'occasione anche di questo di questa celebrazione, di questo anniversario, che comunque mette in qualche modo luce e attenzione su delle tematiche che sono tutt'altro che risolte. Per parlare di questo ho invitato qui in trasmissione Monica D'Ascenzo, che è già stata nostra ospite, giornalista di redazione Finanza e Mercati del Sole 24 Ore, ideatrice e responsabile di Alle Hope, che è questo l'altra metà del Sole, che è questo blog che è dedicata alla diversity e che ha compiuto 10 anni da pochissimo. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito, Monica.
Grazie per il tuo invito, sono molto felice di essere qui con voi.
E insomma, 10 anni già di Alle Hope.
Già, siamo delle ragazzine impenitenti che corrono per un parco giochi ancora. Dieci anni sono ancora pochi e combiniamo qualche danno.
Avete un po' fatto anche dei festeggiamenti, ho visto.
Sì, abbiamo festeggiato nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio il 3 marzo e mi faccio seria qui perché il luogo lo richiede. Esatto, e abbiamo deciso di diciamo celebrare questi primi 10 anni perché ci sembrava giusto, non tanto per quello che è stato fatto ma per quello che ancora resta da fare. Ti ascoltavo e davvero ha senso ancora oggi parlare di disparità, di diritti e non solo di genere, perché i diritti sembrano una cosa acquisita ma sono fragilissimi se non vengono difesi, e lo stiamo vedendo anche in paesi che hanno democrazie solide e storiche, per cui oggi più che mai forse bisogna porre l'attenzione su questi diritti che diamo per scontati e cercare di difenderli e andare a guadagnarne altri perché si arrivi davvero a una società più inclusiva.
Assolutamente d'accordo naturalmente con quanto stai dicendo, anche perché quando poi si va a fare un po' il bilancio della situazione ancora veramente ci si accorge attraverso i numeri delle disparità che ci sono, perché non è molto percepita questa differenza se non si passa con dei dati, perlomeno la mia esperienza è questa, cioè finché si parla forse nel vivere quotidiano, ai noi vivendo in una società che è radicata nella cultura e nella mentalità patriarcale, poco si avverte che significa doversi conquistare pezzettini di diritti, e questo è abbastanza faticoso per noi donne. Però poi dopo, quando ci sono i dati alla mano, lì il dato è inequivocabile, non si può dire che non sia così, e allora a quel punto far parlare i dati forse resta la nostra unica arma per proseguire nella strada della ricerca dei diritti che ancora mancano. Secondo te, tra i primi diritti importanti che ancora dobbiamo raggiungere, ecco, se dovessi fare una tua, non dico top 5, ma almeno insomma i primi 3 posti, a che cosa li attribuiresti? A quali
allora, se parliamo di Italia, secondo me è basilare, sembra secondario, ma è basilare il lavoro, il diritto al lavoro, perché il diritto al lavoro garantisce anche un'indipendenza e quindi salvaguarda dal rischio di povertà, perché ricordiamolo, per esempio in Italia oltre l'80% delle famiglie monogenitoriali, quindi un genitore da solo con figli, è composto da donne, da mamme, e sono a rischio di povertà assoluta. salva anche dalle situazioni di violenza domestica, ci permette di fare scelte nell'indipendenza e anche di sostenere meglio alcune situazioni familiari che ci vedono ancora con un carico di lavoro che per il 70% come lavoro di cura non retribuito è sulle nostre spalle. Se noi lavoriamo e abbiamo un'indipendenza economica, magari ci possiamo permettere di avere un aiuto sia per i figli sia per i genitori anziani. Ecco, quindi il lavoro ci permette di liberare tempo, di liberare le nostre ambizioni, di liberare la possibilità anche di realizzarsi al di fuori delle mura domestiche. In Italia, partiamo dai dati, sai che noi del Sole 24 Ore siamo appassionatissimi di dati, il problema è che l'occupazione femminile è ancora ferma al 53,9%, siamo qualche 0, qualcosa in più dell'anno scorso, ma davvero pochissimo, soprattutto se si pensa che la media europea è 70,8% per l'occupazione femminile. E in Italia gli uomini hanno un'occupazione al 71,3%, quindi siamo quasi a 17,5 punti percentuali di differenza. Ed è qualcosa non solo che penalizza le donne, ma penalizza tutto il paese, perché è il paese che non sta sfruttando dei talenti e delle competenze che possono renderlo più competitivo anche a livello internazionale, perché la Banca d'Italia per esempio ci dice che se l'occupazione femminile salisse al livello di quella maschile in Italia avremmo una crescita del PIL dell'11-12%, contando che noi siamo sempre lì a contare lo 0,5 in più o in meno, diciamo che sarebbe il bene di tutti.
Però questo bene di tutti è ancora molto difficile da, diciamo, inculcare nella nostra cultura, dicevo prima, pregna noi di patriarcato, anche in maniera, come dire, forse non consapevole, no? A noi, per quanto è radicata, quindi questo è il dramma, perché a volte non ci si rende nemmeno conto di quanto lo sia, proprio perché si dà per scontato e per normale che certe dinamiche esistano. In primis mi viene in mente purtroppo la grandissima delusione che abbiamo vissuto recentemente nel fatto che non sia passato il congedo paternale per i papà che doveva essere equiparato, parentale per i papà che doveva essere equiparato ai mesi che può richiedere anche la mamma. Rimangono 10 giorni, che continua ad essere veramente qualcosa di minimo e che naturalmente mette la donna nella condizione di dover fermare necessariamente il proprio lavoro e di non poter contare assolutamente su una presenza di un papà, come se il figlio fosse solamente di una mamma.
Ecco, questa è qualcosa di fondamentale per cambiare la cultura del nostro paese, cioè in modo naturale i papà non stanno alzando la mano e stanno dicendo guardate che ci state togliendo il diritto di stare con i nostri figli.
No, non lo stanno facendo, infatti questo è il dramma.
Dovrebbero scendere in piazza loro contro questa bocciatura, ecco, io mi aspetterei orde di papà con le carrozzine che vanno davanti al Parlamento e vanno a protestare, invece non è così, perché manca la cultura, il cambiamento culturale che porti a una vera cogenitorialità nelle famiglie. Questa cogenitorialità si può forzare, nel senso agevolare, con delle leggi. In Italia abbiamo soltanto 10 giorni, che diventano uno mi sembra sia facoltativo, quindi diventano 11, che sono davvero pochissima cosa, 10 giorni obbligatori, sono davvero pochissima cosa. È chiaro che se la legge che viene presentata chiede di passare da 10 a 5 mesi, il salto è grande. Però le opposizioni che l'hanno presentata, proprio in occasione dell'evento che abbiamo fatto, di cui parlavamo a Montecitorio, erano presenti in sala diverse parlamentari e la vice presidente del Senato, hanno detto alla ministra Eugenia Roccella di essere pronti a rivedere quel testo. E allora cerchiamo una via di mezzo, iniziamo a fare qualcosa di graduale, magari dai 10 giorni si passa a 20, poi fra 2 anni si passa a 1 mese e mezzo e così via. Magari così diventa più, fra virgolette, accettabile politicamente riuscire a approvarlo e magari accompagna anche il cambiamento culturale.
Questo è sicuramente uno dei delle risposte che si possono dare, sperando man mano, no? Un po' per volta, anche perché insomma tanto la parità di genere, perlomeno da quelli che sono i dati attuali, smentiscimi se tu quella che più di me padroneggi i dati, se si avrà tra oltre 100 anni.
Sì, troppi. Cioè, pensiero che neanche mia figlia possa vedere la parità, ecco, è qualcosa che non mi fa dormire, ma soprattutto perché si tratta veramente di una differenza, un'ingiustizia a livello umano grandissima, ma la preoccupazione viene dalle nuove generazioni. Avrai letto sicuramente nei giorni scorsi di questo sondaggio nella generazione Z, secondo cui i giovani, un ragazzo su tre pensa che la moglie debba come si dice, che l'uomo possa comandare sulla moglie, che la donna debba obbedire all'uomo. Ma la cosa più agghiacciante è che il 18% delle ragazze pensa che sia giusto così. Non credo che ci sia nessun essere umano, per quanto diverso sia dagli altri, che debba obbedire a qualcuno. Lasciamo perdere uomini o donne, ma qualunque tipo di qualunque declinazione umana, per cui è veramente una stortura che è difficile da sradicare.
Sì, l'ho letta e ho letto anche alcune, diciamo, analisi di questa teoria di questa inchiesta, che non è una teoria, purtroppo è la verità, che è relativa al fatto che magari, visto che le generazioni hanno sempre fatto il contrario di quello che fanno le generazioni precedenti, forse la generazione che ha preceduto questa, genitori di questa generazione sono stati troppo rivoluzionari e quindi per reazione i figli sono reazionari. Io la trovo una lettura un po' così.
Anch'io la trovo una lettura un po' così, perché non mi sembra che siano stati molto rivoluzionari.
Capisco che uno ha lottato per avere dei diritti, però insomma addirittura spingere i figli adesso nel senso opposto per una questione di contrapposizioni della generazione, qua si parla di buonsenso, cioè cercare di far arrivare nella testa dei ragazzi alcuni valori che dovrebbero essere al di là, no? di quelli che possono essere insomma le dinamiche generazionali. Comunque, detto ciò, sicuramente mi pare evidente, e su questo forse ancora non si sta lavorando troppo, il ruolo anche, oltre che delle famiglie, della scuola. Gli investimenti nella scuola continuano ad essere sempre all'ultimo posto, anche nella cultura. Non ci sono in questo senso troppe differenze, purtroppo, dagli anni precedenti. Io non mi riferisco al tipo di governo in corso, perché non è che nel governo precedente sia stato fatto diversamente, quindi è proprio che la scuola viene considerata un fanalino di coda, però a questo punto viene il dubbio che forse se si cominciasse a investire sulla cultura dal basso bisognerebbe iniziare, no? Poi non so tu cosa pensi di questo.
Allora io sono d'accordo con te, nel senso che bisognerebbe investire di più nella cultura. Sicuramente mancano dei corsi di formazione specifici per gli insegnanti, a partire dalla scuola materna e poi a salire, e quindi sicuramente hai ragione. Però io faccio un'osservazione: alla scuola materna, alle elementari e anche alle medie, la prevalenza degli insegnanti è femminile. Uh-huh. Il che vuol dire che se domani tutte le maestre si mettono d'accordo e il rosso lo chiamano blu e il blu lo chiamano rosso, noi avremo la prossima generazione che chiama invertiti questi due colori. Hanno un potere fortissimo. Loro possono cambiare la cultura di questo paese. Se io sono una maestra della scuola materna e ho un determinato linguaggio, ho un determinato comportamento, e non dico al bambino non piangere perché sennò sei una femminuccia, o non dico a una bambina corri come una femmina, lì cambio la cultura. E allora loro hanno un grandissimo potere che in questo momento non stanno usando. L'appello va fatto alle insegnanti, perché io capisco tutto, capisco che loro siano sottopagate rispetto ai livelli europei, che lavorino spesso in condizioni difficili, perché ricordiamolo, l'Italia non è tutto uguale. Io per esempio abito a Milano, qui abbiamo la maggior parte delle scuole che hanno una palestra o che hanno la mensa scolastica, non è così in tutto il paese, quindi è chiaro che lavorano in condizioni che andrebbero sistemate anche a livello strutturale, però hanno un fortissimo potere e questo potere in questo momento non lo stanno esercitando per cambiare la cultura del paese e rendere la società italiana più inclusiva.
A proposito di inclusiva, non solamente per le donne, noi come Radio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti diciamo sempre che poi c'è un'altra categoria di donne che vivono una doppia disabilità, che è quella appunto di essere disabili e donne, perché purtroppo è la verità, nel nostro paese già essere una donna disabile ha un pregiudizio ed è un problema, tra virgolette, essere donna già lo è, essere donna disabile lo è doppiamente. Da questo punto di vista non so se tu hai monitorato alcuni osservatori, alcuni studi sul numero di donne occupate con disabilità o meno, perché già il numero in generale, qui c'è da dire, senza fare una questione di genere, delle persone con disabilità è molto molto basso, anche se c'è una legge cerca
sì,
di...
la situazione e i numeri sono veramente schiaccianti, perché se tieni conto appunto che l'occupazione in generale è oltre il 65% in Italia, scende al 32,5% per gli italiani e le italiane con gravi limitazioni. Sale leggermente al 55 con quelle per le persone che hanno limitazioni meno gravi. La percentuale è più bassa per le donne, che fanno veramente fatica perché sono le più penalizzate, chiaramente, come lo sono, diciamo, a livello globale, lo sono anche se andiamo a prendere la fetta delle persone, delle donne con disabilità. Lavorano infatti solo il 26,7% contro il 36,3% degli uomini, quindi la differenza permane anche in questo sottosettore di occupazione. Ed è un grande problema, soprattutto con la riforma che abbiamo visto della disabilità, che dovrebbe garantire un diritto alla vita e alle scelte personali anche alle persone con disabilità. Cioè non basta che rimanga sulla carta, questo riconoscimento deve diventare effettivo. Però qui la strada io la vedo davvero lunga e in questo caso voglio ricordare un altro dato di cui si parla secondo me troppo poco, che le donne con disabilità hanno una percentuale più alta di come vittime di violenza e di violenza domestica.
Sì.
E quindi se uniamo queste due cose, lavorano meno, quindi sono meno indipendenti, questo le mette in situazioni di pericolo anche dal punto di vista della loro salute e della sopravvivenza.
Sì, infatti questa è una situazione veramente drammatica e anche su questo bisognerebbe lavorare. Noi stiamo naturalmente puntando adesso tutta quanta l'attenzione sul discorso legato al mondo del lavoro, però poi ci sono, no, tanti altri discorsi da fare. Su quello del mondo del lavoro, tra l'altro, oggi abbiamo proprio fatto una rubrica che si chiama Slash Jobs, che parla proprio dell'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, e per esempio una delle costanti che ricorre ricorre sempre nelle interviste che facciamo alle persone che lavorano, anche come nel caso di oggi, per esempio, ci ha parlato una ragazza che ha vinto un concorso al Ministero di Giustizia e quindi lavora lì, che per esempio per diventare avvocato, ecco, la partecipazione ai concorsi non sono accessibili e quindi a differenza di altri, lei non aveva un computer abilitato ma doveva dettare i suoi compiti. Questo è comunque un fonte di maggiore difficoltà, quindi un diritto violato, perché non lo metti nella condizione di poter fare un concorso come lo fanno le persone normodotate, che siano uomini o donne. Oppure quando si va al lavoro mancano magari delle situazioni di quelli che possono essere naturalmente dei supporti tipo didattici o utili per diciamo il superamento della disabilità. Nel caso della cecità, insomma, poi adesso veramente la tecnologia viene incontro in tantissimi modi e questo anche crea un ulteriore scompenso e un'ulteriore problematica per l'inserimento nel mondo del lavoro. Insomma, è una lotta continua.
Guarda, ti faccio un esempio pratico relativo all'evento che abbiamo fatto a Montecitorio. Io ero sul palco, ho fatto fare tutti i saluti alle parlamentari, poi avevo la prima tavola rotonda, poi sono scesa dal palco. Scendendo dal palco mi sono seduta in prima fila, guardo il palco a destra e a sinistra e c'erano dei gradini. Io avevo una tavola rotonda con una persona in sedia a rotelle, un atleta, l'atleta paralimpica Monica Boggioni, che avrebbe dovuto salire sul palco. Quindi io mi sono dovuta alzare e andare dai commessi e chiedere come avremmo potuto farla salire sul palco. È stata messa, ci è voluta una mezz'oretta, è stata messa una rampa.
Una rampa.
Però la rampa era da chiedere, quindi voleva dire che nel caso in cui io avessi visto sul in platea una persona in carrozzina e avessi voluto chiamarla, avrei dovuto trattare prima perché potesse salire sul palco.
Certo.
Questa è soltanto un esempio, eravamo a Montecitorio, non è che eravamo, voglio dire, in una festa di paese che dici non era attrezzata. La seconda cosa, avevamo la capitana della nazionale sorde di pallavolo, Ilaria Galbusera, e non è stato possibile, nonostante ci siamo adoperati in 10.000 modi, avere un traduttore LIS. E ci è stato detto alla fine di no, il giorno stesso, la mattina stessa, quindi io ho fatto tutta la tavola rotonda, anche quando intervistavo gli altri, seduti al tavolo, rivolta verso di lei perché mi potesse leggere le labbra.
Labiale, certo.
Cioè, sono cose piccole che però creano davvero dei problemi a persone che vogliono partecipare, e che non devono per forza avvisare prima del fatto che ci saranno, e rendono questa nostra società, diciamo, non inclusiva. Quando si parla di disabilità dipende dal contesto, perché c'è uno spot che avrai visto sicuramente, no? Di una persona, chiamiamola così, normodotata, che si trova in un contesto di una serie di disabilità e non riesce a muoversi, perché ci sono le carrozzine, perché ci sono… Ecco, la disabilità è data dal contesto in cui ci muoviamo. Se il contesto non è inclusivo, è chiaro che mettiamo le persone in situazioni di difficoltà. Sarebbero da rimuovere tutte queste situazioni di difficoltà e ognuno di noi dovrebbe riuscire a vederle e a scansare alcuni ostacoli.
E non è facile, ancora tutto, c'è ancora molto da lavorare, immagino. Quali sono adesso i lavori che avete in corso sul blog e i lavori a cui ti stai dedicando in questo momento, gli argomenti dai quali stai…
Guarda, E c'è proprio una novità di questa mattina, nel senso che noi lo facciamo tutti gli anni, è stato confermato dal direttore Fabio Tamburini lo speciale che facciamo per la festa del papà, a proposito di quello di cui parlavi prima, in cui faremo un approfondimento sui congedi parentali paritari, la bocciatura che c'è stata in Italia, facciamo un confronto europeo, così vediamo quali sono le best practices a cui potremmo diciamo ispirare la nuova legge italiana, ma soprattutto andremo a raccontare quali sono i nuovi papà, quali sono le esigenze, e i papà non sono tutti uguali, nel senso c'è il papà che prende in affidamento un bambino o un ragazzo, magari anche in età avanzata, ci sono appunto, c'è il tema della bigenitorialità, cioè i temi sono davvero tanti e cercheremo di declinarli in questo modo. Qualunque insomma stimolo tu abbia è benvenuto, hai il mio numero di telefono, qualunque idea tu abbia naturalmente è benvenuta.
Volentieri, grazie intanto per tutto il lavoro che fate, noi continuiamo a leggere il blog del Sole 24 Ore alle OP e naturalmente continuiamo a leggere il Sole 24 Ore che insomma in questo periodo specifico, ma in generale sempre, è uno degli strumenti più utili per capire un po' come comportarsi e cosa fare alla ricerca anche di soluzioni in un mondo che va un po' così, con grandissimi alti e bassi, mettiamola così e rimaniamo generici, perché oggi pomeriggio vogliamo evitare di rientrare troppo nei particolari della cronaca, visto che purtroppo la seguiamo a prescindere, però a volte bisogna anche un po' staccare, perché ultimamente è diventata proprio molto difficile sia da raccontare sia da gestire anche per l'informazione, ecco, mettiamola così. Noi ti ringraziamo tantissimo, Monica, veramente per questo
grazie
approfondimento, e torneremo a disturbarti sicuramente e ti auguriamo buon lavoro.
Quando volete, io sono sempre disponibile. Buon
grazie,
lavoro.
Grazie a Monica D'Ascenzo, grazie mille.
Let you pay me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I just watch and wait for you to salute and chew that pimp. Not many women can refute that pimp, and I'm a nice guy, but don't get confused. You pimp,
shake it up.
Blocco che ci riguarda per oggi, per Slashbox. Tanti ospiti oggi, tanti argomenti. Questo è un argomento che ci sta particolarmente a cuore, ci fa veramente piacere poterne parlare, perché torna ai nostri microfoni una persona che conoscete benissimo, anche se ultimamente per pub ci ha dato buca, no, ce l'aveva detto, si è preso un periodo di congedo, quindi tornerà, ma torna ai nostri microfoni oggi in altra veste, perché c'è un interessante progetto che è sostenuto dalla sezione WC di Como ed è un progetto che vedrà appunto anche la sua partecipazione, perché ci sarà un'esibizione del coro Gospel and More e la band Orbite Sonore, che si terrà venerdì 20 marzo alle ore 21. E allora, quando si parla di musica, non si può che parlare con Domenico Cataldo. Buon pomeriggio, Domenico.
Buon pomeriggio a te, Chiara, come stai? E ovviamente buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Slash Radio, e un abbraccio chiaramente a te e a tutto lo staff.
E allora, che cosa stai combinando? Al 20 marzo mancano 10 giorni, che cosa farete?
Ebbene,
e parlaci di questo progetto.
Allora, il progetto parte chiaramente da un pochettino più lontano. Intanto ho il nostro amico Fast, che praticamente mi sta saltando addosso, letteralmente. Io sono qua seduto e lui mi sta letteralmente leccando la faccia, anche perché la sua padroncina in questo momento non c'è. Ecco,
e allora con qualcuno se la deve sfogare. A proposito della padroncina, ricordiamo che oggi va in onda la 200ª puntata di Vogliamo la Mela Tecnologica. Stasera non la perdete, alle ore 21, e ringraziamo e salutiamo, anche se al momento non so se l'ascolto, Michela Barrasso, che la cura e se ne occupa, e con la quale poi presto insomma stiamo pensando a un modo per festeggiare questo importante traguardo. Chiusa parentesi, ridò la parola a te.
Infatti stasera andrà in onda la sua 200ª puntata. Tornando invece, quindi è un grande traguardo oltretutto che ho ottenuto, io ovviamente sono fiero di esserne il marito. E tra l'altro Michele è stata una, diciamo, delle iniziatrici anche di questo progetto che sto per raccontarvi, oltretutto, quindi non finisce qui tutto il discorso. Allora, noi praticamente come sezione di Como, di cui sia io che Michela siamo soci da tantissimo tempo, dal 2009 praticamente abbiamo dato inizio come sezione ad un partenariato praticamente con l'Istituto dei Ciechi di Lira, che praticamente è una città che si trova in Uganda. Tutto iniziò praticamente con due ragazze del luogo, che praticamente vennero, si trasferirono a Como per un determinato periodo di tempo presso il convento dei frati comboniani, e iniziarono praticamente a ricevere da alcuni dei nostri soci, tra cui Michela appunto, e chiaramente amo citare oltre a lei anche Mario Mazzoleni, che praticamente è uno storico presidente della sezione di Como, delle lezioni sia di Braille che di autonomia domestica e di informatica. Queste due ragazze praticamente tornate in Uganda hanno iniziato a insegnare il Braille anche ad altri pari età non vedenti che si trovavano in Uganda, quindi lascio immaginare chiaramente che in una situazione di estrema povertà come quella chiaramente di un territorio ugandese, quindi siamo praticamente in, nel continente africano, in un territorio come questo una disabilità, quale anche la disabilità visiva chiaramente, diventa un disagio maggiore ovviamente rispetto a quello che si vive qui in Italia, perché chiaramente ci sono molti meno mezzi a disposizione rispetto a quelli di cui per fortuna possiamo usufruire. Per cui da lì nacque praticamente anche l'idea di comunque di diciamo accompagnare questo istituto dei ciechi, di affiancarlo tramite dei finanziamenti. Noi spesso raccogliamo e quindi mandiamo in Uganda del materiale didattico a tutt'oggi. Oltretutto stiamo cercando anche di collaborare con la ristrutturazione edilizia poi dell'edificio che poi ospita l'Istituto dei Ciechi. Oltretutto in loco si sta anche si è appena formata anche un'associazione come la nostra, e quindi ovviamente tutta una serie di situazioni che hanno bisogno chiaramente di continui finanziamenti. E quindi tra le iniziative, il progetto, ecco, il nome del progetto è Guardare Lontano, e tra le iniziative che stiamo mettendo in campo e che tra l'altro oltretutto vanno a convergere anche nelle celebrazioni dell'80° anniversario dalla fondazione della sezione di Como, che appunto fu fondata nel 1946, stiamo organizzando appunto questo concerto di raccolta fondi che per chi si trova in zona, ecco, è previsto per il 20 marzo alle ore 21, sarà un venerdì praticamente tra 10 giorni esattamente, presso il Cinema Astra di Como, che si trova praticamente in una zona molto centrale della città, quindi è anche molto, molto accessibile. Prenderanno parte appunto a questo evento il coro Gospel and More di un'associazione che si chiama Associazione Asylum e noi come Orbite Sonore praticamente. La scelta, diciamo, di queste due formazioni fondamentalmente nasce dal fatto che in entrambe queste formazioni ci sono comunque dei disabili visivi, quindi c'è il nostro Joseph Lopresti che appunto è il pianista del coro Gospel and More appunto, mentre invece Orbite Sonore è una band chiaramente che per una buona metà è formata da musicisti affetti da una disabilità visiva, tra cui me e Michele ovviamente. Poi chiaramente nella band abbiamo Jessica Doccioli, Morena Burattini, Franco Mercuri che è un altro chitarrista vedente. Abbiamo l'innesto di due nuovi elementi che sono Enzo Ferraro alla batteria e Luca Sassi al basso, che hanno sostituito praticamente due vecchi elementi che hanno praticamente dovuto lasciare il gruppo. Per cui ecco, chiaramente l'ingresso è libero e quindi l'offerta è libera, quindi chiaramente la raccolta poi di tutte le offerte verrà devoluta ovviamente all'Istituto dei Ciechi di Mira appunto di Napoli.
E questa è una bellissima iniziativa. Tra l'altro tu ci sei andato da poco.
No, in realtà non io direttamente, ma c'è andato un altro mio socio che si chiama Francesco Palmese, che praticamente è stato a Lira l'estate scorsa, quindi ha avuto anche vari contatti con autorità del luogo, ha seguito anche un po' la formazione di questa nuova associazione appunto formatasi sul luogo, e chiaramente ha seguito un po' anche tutti gli sviluppi dei lavori che vengono fatti sia a livello didattico sia a livello strutturale per appunto per migliorare anche gli spazi fisici dell'Istituto dei Ciechi, che chiaramente a tutt'oggi vi opera.
Come funziona questo concerto? È una serata che ci si deve prenotare? Ha un costo di un biglietto naturalmente, perché immagino che per sostenere...
No, c'è un'offerta libera.
C'è un'offerta libera?
Un'offerta libera, quindi entra, può entrare tranquillamente. Noi ovviamente avremo praticamente il foyer del cinema, ci sarà appunto, ci saranno due nostre socie che appunto raccoglieranno le offerte che di volta in volta insomma si vorrà liberamente erogare, ecco.
quindi non bisogna prenotarsi neanche?
No, no, non è necessario.
Ah, perfetto. E l'orario preciso per...
L'orario praticamente alle 21, il luogo esatto praticamente è il Cinemastra. Dico anche che l'indirizzo si trova in Viale Giulio Cesare numero 3 a Como, per cui chi si trova ecco in territorio lombardo e vuole appunto raggiungerci alle 21 inizia l'evento.
Benissimo, e questa è una delle tante iniziative immagino che vengono fatte a sostegno di questo progetto e...
Precisamente perché poi tutto il ricavato praticamente verrà devoluto in Uganda.
Farete solamente questa serata o sono previste anche altre serate?
Allora, per quanto riguarda questo tipo di progetto, al momento sì, c'è questa serata, però noi comunque al di là di questa data, chiaramente continuando il rapporto di collaborazione, noi continuiamo a inviare materiale, per cui ecco, ovviamente chi magari, per chi non riuscisse ad essere presente, perché ovviamente si trova magari lontano, eventualmente può comunque inviare magari un'offerta anche a distanza, anche alla sezione di Como dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, mettendo appunto una causale dove si vuole inviare magari un finanziamento appunto relativo a questo progetto. Chiaramente ecco, so che questa scuola ha bisogno chiaramente anche di materiale didattico, per cui ecco, è una situazione in cui comunque c'è sempre bisogno.
Assolutamente. E, ti possiamo chiedere quale sarà il vostro repertorio, in che cosa vi esibirete? Ci vuoi dare qualche così anticipazione?
Il repertorio piuttosto vario, diciamo. Mi viene da citare per esempio dei pezzi di Fiorella Mannoia piuttosto che Barbara Streisand, per passare poi ai Pink Floyd.
Quindi proprio vario, sì, generi sì, molto diversi.
Molto vario, esatto, sì, tutto diciamo il repertorio comunque è molto variegato, anche perché abbiamo comunque tre cantanti che hanno diciamo tre vocalità che sono anche dove ognuna ha la sua particolarità, per cui ogni cantante chiaramente ha portato delle scelte insomma magari diverse l'una dall'altra e questo ha dato la possibilità di darci diciamo una varietà di repertori. Maneskin, per dire, facciamo anche quelli.
Addirittura
non so, si ricorda di Anouk per esempio, ecco.
Chi?
Sì, abbiamo effettivamente diciamo un repertorio molto vasto, ecco, quello sì.
Quanto durerà più o meno l'esibizione, per chi viene a vedervi, insomma, se c'è, per sapere più o meno quanto durerà?
Ho preso un paio d'ore. Un paio d'ore, anche perché sì, un'ora formazione, un'oretta formazione, quindi un paio d'ore, poi chiaramente tra le presentazioni e quant'altro, sì, il discorso chiaramente sarà di un paio d'ore. Ovviamente, ecco, mi preme ringraziare chiaramente il nostro presidente, che è il dottor Claudio Lacorte, sempre presente in ogni situazione che viene organizzata, i gruppi Lions come host e Plinio il Giovane, che praticamente ci stanno aiutando diciamo nella parte finanziaria dell'organizzazione del concerto, perché chiaramente ci sono anche delle spese da sostenere, il Cinemastra che ci ospita e poi chiaramente anche chi gestisce la parte tecnica, quindi l'associazione Musicità di Fino Mornasco, che si avvalsa della collaborazione di Lorenzo De Bellis, che è praticamente un fonico di Milano. Ovviamente il mio ringraziamento va a tutto il consiglio della sezione di Como e alla segreteria chiaramente della sezione, che fa comunque sempre un lavoro straordinario.
Certo, è sempre fondamentale anche il dietro le quinte, hai fatto bene a ricordarlo, perché si dà per scontato, no? Che insomma tutto si metta in piedi da solo, invece in realtà
no, assolutamente c'è un lavoro di squadra importante chiaramente da dover fare, ecco, anche con qualche piccola difficoltà che magari durante l'organizzazione di un evento può saltare fuori, quindi ovviamente si risolve insieme, ecco.
Certo. Benissimo, e allora in bocca al lupo intanto, perché so che
grazie.
Stai lavorando molto per questo progetto, e quindi veramente in bocca al lupo, e noi ci risentiamo presto.
Prestissimo, prestissimo.
Anche per altre cose naturalmente, quindi mi raccomando, rimettiti.
Certamente, beh, poi già lunedì ovviamente andrà in onda la prossima puntata di Slash Learning Guitar, quindi quello chiaramente è un appuntamento fisso,
Sì.
e poi dopo Pasqua tornerò operativo anche con Pub, sicuramente volentieri.
Benissimo. E allora, grazie mille per questo tuo intervento e per questa notizia, insomma, queste notizie che ci hai dato. Ci riaggiorniamo il prima possibile. E mi auguro che tutti quanti vadano ad ascoltare questo bel concerto di Coro Gospel and More, la band Orbite Sonore. Dei Coro Gospel abbiamo detto poco. Chi sono gli altri elementi che saliranno sul palco insieme a te, Domenico?
Allora, praticamente ecco, il coro Gospel e More è un coro molto nutrito, per cui diciamo che ammetto di conoscere al momento solo alcuni degli elementi del coro. Ovviamente abbiamo il nostro Joseph Lopresti, appunto, che è il nostro socio di Como. Al basso c'è Stefano Giglio. Ecco, il nome del batterista praticamente è Enzo Ferraro, che è lo stesso batterista che suona anche con noi, quindi Enzo praticamente starà sul palco per tutto il tempo, perché è un elemento fisso di entrambi i gruppi, quindi praticamente ce lo condividiamo. È stata una cosa non fatta apposta, perché lui era già nel coro gospel. Siccome io lo conoscevo invece da parecchi anni, nel momento in cui abbiamo dovuto chiamare un nuovo batterista, praticamente ho chiesto subito a lui. Quindi c'è stata anche questa coincidenza che poi ci porterà, comunque lo porterà ad essere condiviso tra le due formazioni nello stesso
Ah.
concerto.
Bene, allora in bocca al lupo a lui, il doppio, doppio in bocca al lupo a lui e naturalmente speriamo che in tanti vengano ad ascoltarvi. Ricordiamo l'appuntamento venerdì 20 marzo alle ore 21 presso il cinema Astra di Como per tra l'altro una causa importante che è quella della raccolta fondi per la realizzazione del progetto Guardare Lontano in favore dell'Istituto per Ciechi di Lira City in Uganda. Bene, grazie ancora a Domenico Cataldo, a
Grazie,
presto.
grazie a te Chiara, e un abbraccio a tutto lo staff.
Veloce, il cielo d'Irlanda, i tuoi occhi se guardi lassù, ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle, di notte il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Dopo un momento li fa brillare più del vero. Il cielo d'Irlanda è una donna cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole Ara e da Dublino fino al Conne Mara, dovunque tu stia ballando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
Andiamo a vedere, noi ci tocca andare a vedere le ultime news, le abbiamo evitate per tutto il pomeriggio, ma cerchiamo di rimanere anche un po' sull'attualità. C'è un'ultima ora flash. Nordio dice: Bartolozzi penso che chiederà scusa, sue parole sono state enfatizzate. Ricordo per chi insomma non conoscesse questa vicenda, l'abbiamo letta stamattina nella nostra rassegna stampa, la ministra Bartolozzi ieri in un dibattito, durante un dibattito televisivo ha usato dei termini nei confronti della magistratura, dei giudici, insomma, in modo abbastanza, insomma, diciamo colorito quantomeno, poi si sono state enfatizzate o meno. Questo naturalmente è da capire, ma sicuramente quelle parole le ha dette e si riferiva al fatto che ci togliamo di mezzo i giudici, cioè queste in sostanza le parole che ha usato. Nordio adesso, cioè questa notizia flash, è tutta la mattina, tutto il pomeriggio si è, diciamo, ha rimbalzato la notizia che non si sarebbe scusata, e invece adesso è arrivata questa news. Si è parlato di Plotone, ecco, si riferisce agli effetti drammatici su chi è innocente, ha detto, con il sì al referendum e togliamo di mezzo i magistrati. Queste le parole di Giuseppe Bartolozzi. Altra notizia del pomeriggio che ci ha tenuto, diciamo, ormai da mesi, tra virgolette mi viene a dire appesi, ma in qualche modo, diciamo, un dibattito costante ormai da mesi, quello delle proteste di tutti quanti gli operatori dell'orchestra della Fenice nei confronti di Beatrice Venezzi, che invece ottiene il via libera della Fenice e sarà la direttrice musicale. Quindi insomma, alla fine tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, dal momento che sono state accettate la sua direzione, è stata accettata. E poi niente, queste le notizie, diciamo, principali. Ci sono quelle che riguardano ancora a noi la notizia che, con la quale abbiamo aperto e con la quale ci tocca naturalmente chiudere. Intanto Londra, Berlino e Roma sono al lavoro per proteggere le navi ad Hormuz. E in Iran sono state arrestate 30 spie. La nave britannica Dragon è salpata per il Mediterraneo per difendere Cipro. L'Iran a Trump: attenti a non essere eliminati voi. E questa l'avevamo già detto appunto questa mattina, il Tycoon potrei parlare con Teheran. Queste al momento le ultime notizie. C'è anche un'ultima notizia sulla famiglia Del Bosco, perché questa volta è il papà a parlare. Il papà Nathan dice: voglio che i bambini tornano a casa, ma basta presidi e proteste. Ed anche, insomma, su un articolo della Repubblica a firma di Corrado Zunino, si parla anche dei rapporti abbastanza tesi con la moglie. I due sarebbero dormendo separati in questo momento, perché pare che lui abbia detto a lei di non essere più così rigida e così ostativa nei confronti di quanto tutti quanti stanno facendo per applicare la legge in Italia e per andare incontro a questa che è una famiglia sicuramente con delle esigenze molto diverse e particolari dalla norma, mettiamola così. Dunque, queste le news, sono le 18:32. Io ringrazio Alessio e Max di là del vetro perché hanno mandato in onda questa trasmissione lunghissima che è partita alle 15. Vi ricordo che la potete riascoltare tutta con i nostri podcast e vi ricordo anche che noi torniamo domani mattina con le nostre dirette a partire dalle ore 7 con le rubriche e dalle ore 9 con la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti, a domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.